Radio Nuova Trieste presenta. L'eco di Fatima in Italia. Il Tempio Nazionale Maria Madre e Regina di Montegrisa. La spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.
Vi invitiamo ora all'ascolto dell'omelia di domenica 3 marzo 2024, terza domenica di Quaresima nell'anno liturgico B, presieduta dal Vescovo Emerito Monsignor Giampaolo Crepaldi, presso il Tempio Nazionale a Maria Madre Regina di Montegrisa a Trieste.
Dal Libro dell'Esodo. In quei giorni Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolungano i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna.
Gloria a te, Signore Gesù.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, oh Signore.
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe, e là seduti cambio monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore, i buoi, e gettò a terra il denaro dei cambio monete. E ne rovesciò i banchi, e i venditori di colombe dissero: portate via da qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 40 anni, in 46 anni, e tu in tre giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alle scritture e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.
Parola del Signore.
Lode a te, oh Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, siamo già quasi arrivando a metà del cammino, del nostro cammino quaresimale verso la Santa Pasqua. Siamo alla terza domenica di Quaresima. Volevo iniziare con una curiosità. Vi siete mai accorti che la messa inizia con un bacio? Vi siete mai chiesti perché? Il prete esce dalla sacrestia e bacia l'altare. Perché? Perché vedete, l'altare, tutta la liturgia cristiana è piena di simboli, no? Che bisogna scoprire, no? Perché ci aiutano così a entrare meglio nel mistero che celebriamo. Nella liturgia cristiana l'altare è il segno di Cristo. Quando il prete esce, bacia l'altare, è come se a nome anche di tutta l'assemblea dicesse: Signore, io ti amo, perché tu attraverso la Santa Messa arriverai con la tua presenza. È un piccolo gesto pieno di amore verso Cristo. E dopo non ci fermiamo solo a baciare. Avete visto che ho preso l'incenso, che è come per un segno di onore, di lode, e ho incensato l'altare. Poi mi sono fermato lì in mezzo e ho incensato la sua immagine, che è là, con tre colpi, perché tutto avviene nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una piccola cosa e vedete che ha un significato bellissimo. Voi avete visto Padre Luigi che ha letto, proclamato il brano del Vangelo. Poi alla fine cosa ha fatto? C'è un altro bacio. Ha baciato il Vangelo. Anche lì, questo è un bacio di gratitudine. Cioè, è come dire: Signore, grazie, grazie per la tua parola, per la tua parola. Allora, il piccolo suggerimento che vi do: state molto attenti a questi segnali, piccoli segnali, che però hanno grandi significati e che possono aiutarci anche a comprendere meglio intanto quello che celebriamo, ma anche entrare meglio, a vivere meglio, in maniera più approfondita, la Santa Eucaristia. Bene, io quest'oggi dirò una parola sulla prima lettura, che è un brano preso, un brano famosissimo, no? Un brano preso dal libro dell'Esodo. Voi sapete che il libro dell'Esodo è il secondo libro della Bibbia e appartiene all'Antico Testamento, cioè è un libro che è stato scritto prima della venuta di nostro Signore Gesù Cristo e che racconta la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della terra promessa. È un libro bellissimo, un libro coinvolgente, un libro che la Chiesa ci fa leggere soprattutto durante il periodo della Quaresima. Bene, l'avete ascoltata bene questa prima lettura? Questa prima lettura contiene i 10 comandamenti. Ve li ricordate? Non avrai altro Dio fuori di... E avanti, avanti, avanti. Proviamo a fare un po' di... a mettere in moto un po' la memoria. Io mi ricordo, quando ero bambino, insomma, il catechismo che studiavamo era quello di San Pio X, con le 136 domande. e le relative risposte. E questo catechismo iniziava: chi è Dio? Ricordate, quelli che hanno i capelli bianchi ricorderanno, no? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo. E insomma, quelle domande e risposte si dovevano tutte imparare a memoria, tra cui anche i 10 comandamenti. Io mi ricordo che avevo una sorella che, mia sorella, ho due sorelle più anziane di me, ma una soprattutto era quella che era addetta a farmi imparare in memoria il catechismo, e tutte le volte che sbagliavo una risposta, ogni tanto dico, una volta sbagliavi e mettersi lo schiaffone. Ogni tanto dico, sono diventato cristiano a fondi ceffoni, va bene, però ho imparato quei 10 comandamenti, vediamoli. Qui sono nella forma estesa, no? Per come ci vengono trasmessi dalla parola di Dio nel libro dell'Esodo: non avrai altri dei al di fuori di me. Poi dice: non pronuncerai in vano il nome di Dio. Ricordate. Poi dice: ricordati di santificare le feste. Poi dice: onora il padre e la madre. Poi dice: non ucciderai. Poi dice: non commettere adulterio. Poi dice: non ruberai. Non darai falsa testimonianza. E non desidererai la roba degli altri, a cominciare dalla moglie degli altri. Questi 10 comandamenti che arrivano direttamente dal cuore di Dio vengono dati attraverso Mosè al popolo ebraico. E quando è arrivato Cristo, lui non li ha aboliti, li ha lasciati in eredità al popolo cristiano. È una regola di vita. Perché di regole, soprattutto il giorno d'oggi, noi abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di regole per poter essere felici. Una società o una persona che non ha una regola di vita, alla fine è una persona infelice. E che crea infelicità, al giorno d'oggi soprattutto, no? Dove c'è questa enfasi sulla libertà, per cui possiamo fare tutto quello che ci passa per la testa. Tanto che abbiamo l'idea che un capriccio, un desiderio deve essere perfino consentito anche a livello giuridico dalla legge nei nostri ordinamenti giuridici. Io credo che dobbiamo ritornare ai 10 comandamenti. I primi 3 riguardano il nostro rapporto con Dio. Non avrai altri dei al di fuori di me, dice il Signore. Perché quando rinunciamo a Dio, cadiamo nelle spire degli idoli. E poi dice: non invocare il nome di Dio, avambera. E poi ci dice, c'è un giorno nella settimana che deve essere per me, che in fin di conti è anche per te. Invece, purtroppo, la nostra società non ha più giorni, non c'è più giorni lavorativi, giorni festivi, non c'è più Dio, no? Tutto si costruisce a prescindere da Dio e anche delle volte contro Dio, ma non a partire da Dio. Poi tutti gli altri sette che rimangono riguardano i rapporti tra di noi, i rapporti in famiglia, con il padre e la madre. I rapporti con la vita, non uccidere. I rapporti tra marito e moglie, l'adulterio, la fedeltà. I rapporti con le cose, il non rubare. I rapporti con la verità, non dire falsa testimonianza. E anche i rapporti con noi stessi, con i nostri desideri. Perché i 10 comandamenti, nell'ultimo soprattutto, ci invitano a purificare i nostri desideri. Quante volte, almeno a livello di desiderio, desideriamo questo, quest'altro, e quell'altro, e su, e giù, e qua, e là, e su, e giù, e non siamo mai contenti. Mai. Io nella mia vita, lunga vita ministeriale, ho incontrato tante persone, no? Brave anche. Brave persone. Ma frustrate, no? Dai desideri insoddisfatti. Volevano questo, non hanno avuto, volevano quest'altro, non hanno avuto, volevano quell'altro, non hanno avuto. No. La purificazione dei desideri. Allora, cari fratelli e sorelle, tutti direi, tutti, mettiamoci nella disponibilità d'animo di riscoprire i 10 comandamenti e il valore di questi comandamenti nella nostra vita, dei primi 3 che riguardano Dio, c'è un solo Dio, non nominarlo a vanvera, rispettalo e santificalo. E dopo gli altri 7 che riguardano noi, la famiglia, la vita, le relazioni matrimoniali, il rapporto con le cose, con la verità e anche con noi stessi, con i nostri desideri. Io credo che riprendere in mano i 10 comandamenti sia il principio per mettere un po' di ordine nella nostra vita, un po' di ordine nella nostra società e in fin di conti per poter raggiungere per quanto è possibile qui in questo tempo anche quel minimo di serenità e di felicità a cui il Signore tiene tanto.
Radio Nuova Trieste ha presentato L'eco di Fatima in Italia, il Tempio Nazionale Maria Madre Regina di Montegrisa, la spiritualità mariana di Fatima. A cura di Padre Luigi Moro.